Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
La vera gioia non è frutto del divertirsi, inteso nel senso etimologico della parola divertere, cioè esulare dagli impegni della vita e dalle sue responsabilità. La vera gioia è legata a qualcosa di più profondo. Certo, nei ritmi quotidiani, spesso frenetici, è importante trovare spazi di tempo per il riposo, per la distensione. Ma la gioia vera è legata al rapporto con Dio.
Bentrovati cari amici da Laura De Luca tra le pagine, i fogli e le parole di oggi. E così anche il Santo Padre ha messo mano al vocabolario etimologico. Ieri all'Angelus di Mezzogiorno avete sentito: la vera gioia non è solo divertirsi, da divertere, voltarsi, volgersi da un'altra parte rispetto alle occupazioni prevalenti. La vera gioia è legata al rapporto con Dio. In questi giorni di attesa di Dio, oggi divaghiamo appunto sulla parola gioia. Prima di diventare l'inno dell'Europa, l'inno alla gioia dalla nona sinfonia di Ludwig van Beethoven, era l'inno alla gioia sostanzialmente. Allora, la gioia cristiana è quella che ci guida nelle nostre divagazioni odierne fra le pagine, i fogli, le parole di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Un sentimento perfetto, la gioia per il tempo di avvento, tempo di attesa di una nascita, di una venuta. Allora, riecco il vocabolario etimologico, il dizionario etimologico. Gioia, secondo alcuni, dal latino ioca, plurale di iocum, gioco, ciò che provoca piacere, donde anche giocare e anche gioiello. L'origine però remota del suono iocum, gioco, è sanscrita, e la voce sanscrita è yak, che vuol dire gettare. Nel senso di scagliare un dardo, tirare uno scherzo, no? La gioia vera è la gioia dello stare con Dio, ci ha ricordato il Santo Padre. E non c'è da gettarsi, da immergersi proprio nei confronti di Dio. Non c'è proprio da gettarsi nelle sue braccia, dentro il suo amore.
Chi ha incontrato Cristo nella propria vita sperimenta nel cuore una serenità e una gioia che nessuno e nessuna situazione possono togliere. Sant'Agostino l'aveva compreso molto bene nella sua ricerca della verità, della pace, della gioia. Dopo aver cercato invano in molteplici cose, conclude con la celebre espressione che il cuore dell'uomo è inquieto, non trova serenità e pace finché non riposa in Dio. La vera gioia non è un semplice stato d'animo passeggero, né qualcosa che si raggiunge con i propri sforzi, ma è un dono. Nasce dall'incontro con la persona viva di Gesù, dal fargli spazio in noi, dall'accogliere lo Spirito Santo che guida la nostra vita.
Ecco, così il Santo Padre, dunque, ieri all'Angelus di Mezzogiorno. In effetti ogni incontro procura gioia, no? E allora, proprio con gioia, vi presento oggi, e qui vicino a me, il padre José Tolentino Mendonça, teologo e poeta portoghese molto noto nella sua terra. Benvenuto, padre José.
Grazie.
È di passaggio in Italia perché è appena uscito con Edizioni Paoline il suo libro Il tesoro nascosto, a proposito di gioielli, di gioie, Il tesoro nascosto per un'arte della ricerca interiore. E, ripeto, Edizioni Paoline, prefazione del cardinale Gianfranco Ravasi, e a questo proposito la notizia che è proprio di queste ore la nomina di padre José a consultore del Pontificio Consiglio per la Cultura. Padre José, oggi parliamo di gioia, sentito, di gioielli e dunque tesori. Io direi che questo suo libro, che è una panoramica sulla possibilità di far dialogare cultura e pensiero cristiano, cultura anche contemporanea e pensiero cristiano, è proprio un riferimento continuo alla gioia cristiana. C'è anzi, ci sono anche delle pagine proprio dedicate, no? Una pagina in particolare dedicata alla gioia cristiana, è vero?
Il piccolo Vangelo della gioia è qualcosa di vitale. Il cristianesimo è un invito alla gioia, quello che gli angeli dicono ai pastori: vi annunzio una grande notizia che sarà una gioia per tutti. La gioia, la capacità di gioire, di avere l'allegria per le cose più vitali, più essenziali, sta al cuore dell'esperienza credente. Io penso che bisogna recuperare questa ricerca della gioia, non soltanto, come diceva il Santo Padre, per le cose circostanziali, ma per questo tesoro nascosto in noi stessi, nel nostro cuore, che bisogna svegliare con coscienza, con impegnamento.
È un Vangelo della gioia che non si sgomenta, ma anzi prende forza, vorrei dire, proprio da questo incontro provocatorio, provocante, con, dicevamo, con la cultura contemporanea. Un incontro che a volte sembrerebbe difficilissimo, anzi contraddittorio, andando la cultura contemporanea spesso nella direzione di un relativismo, di un materialismo, che sono assolutamente insofferenti invece del messaggio evangelico, e che invece lei svela hanno molto più in comune di quanto non possiamo immaginare, vero? Questa fame o sete di qualcosa che ci faccia superare il limite di noi stessi.
Io penso che è molto più importante quello che ci unisce a tutti gli uomini di quello che sono le nostre diversità. E che, infatti, la credenza in Dio, la sua rivelazione, ci dà un senso di unità, è un patrimonio comune, perché ogni uomo, sia in silenzio, sia nascosto, ha in se stesso la presenza di Dio. E per questo il dialogo nella cultura è un dialogo su cose nostre, sulla umanità. Deve centrarsi prima di tutto in un recupero di una grammatica dell'umano, perché è nella nostra umanità che sta inscritta la verità e la bellezza del volto di Dio. E noi credenti siamo servitori di questo volto di Dio, di questa bellezza nella vita di ogni uomo.
Bellezza, silenzio, ricerca, irrequietezza. Sono un po' le parole chiave, gioia, di questo libro. Adesso torneremo a parlarne tra un po', se padre José avrà il tempo di fermarsi ancora qui con noi qualche momento. Io vorrei giusto ricordarvi che stiamo parlando di Il tesoro nascosto, è appena uscito con Edizioni Paoline, per un'arte della ricerca interiore, un'arte, parola non casualmente messa nel sottotitolo, io penso, perché i richiami al mondo non soltanto della poesia, della letteratura, ma appunto anche delle arti figurative e della musica sono frequenti in questo testo di padre Tolentino Mendonça, quindi ci torneremo ancora sopra. E vorrei ricordare questa notizia appunto di queste ore, che padre José è da poco diventato consultore del Pontificio Consiglio per la Cultura.
Oh,
Cari amici, siete tra le pagine, i fogli e le parole di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta, e oggi stiamo divagando sulla parola gioia, perché ieri il Santo Padre all'Angelus di Mezzogiorno ha detto: la vera gioia non è frutto del divertirsi, nel senso etimologico della parola divertere, cioè esulare dagli impegni della vita, delle sue responsabilità. La vera gioia è legata a qualcosa di più profondo. Certo, nei ritmi quotidiani, spesso frenetici, è importante trovare spazi di tempo per il riposo, per la distensione, ma la gioia vera è legata al rapporto con Dio. E ha aggiunto ancora il Santo Padre: in questo tempo di avvento rafforziamo la certezza che il Signore è venuto in mezzo a noi e continuamente rinnova la sua presenza di consolazione, di amore e di gioia. Abbiamo fiducia in Lui, come afferma Sant'Agostino alla luce della sua esperienza: il Signore è più vicino a noi di quanto noi lo siamo a noi stessi. A questo proposito, sull'Osservatore Romano in data odierna mi colpisce molto un titolo: quell'ozium che ci conduce a Dio. E appunto, a proposito di questi ritmi quotidiani spesso così frenetici, no? che ci allontanano dalla contemplazione di Dio. Questo titolo riguarda il contributo del maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie Guido Marini al 43° congresso internazionale dell'associazione Sanctus Benedictus Patronus Europe, e scrive o afferma tra l'altro Guido Marini: l'anima cristiana ha di fronte a sé una duplice via, quella dell'ozium e quella della accedia, intesa come mancanza di armonia con il proprio essere, in ultima analisi con Dio. L'azione sacra della Chiesa, che è la liturgia, si propone all'anima cristiana come scuola alta di ozium, ovvero di quella contemplazione attiva che apre alla partecipazione della salvezza donata da Dio. Di questo ozium si è inteso fare qui l'elogio, perché è proprio in virtù di questo ozium che l'anima cristiana può compiere felicemente il proprio itinerario verso Dio. E ancora qui con noi padre José Tolentino Mendonça, che all'ozio contemplativo dedica pure una buona parte delle sue riflessioni da Il Tesoro, che fanno parte dei capitoli di Il Tesoro Nascosto, questo suo libro appena uscito con Edizioni Paoline. Questo ozio che è veicolo appunto di contemplazione e appunto di unione gioiosa con Dio. È vero.
Penso che abbiamo bisogno di fare l'elogio della inutilità, perché
tutto è efficiente oggi.
Tutto è efficiente, tutto è in nomine di una utilità qualsiasi. Invece, cogliere nella gratuità,
nel superfluo,
in quello che non ha una finalità stabilita, ma ci permette un spazio per la contemplazione, per l'abbandono del cuore, per l'esperienza di quello che il mistico diceva: la rosa è senza domande, la rosa è senza perché. E quello ci permette andare più in fondo in noi stessi e aprire veramente il cuore alla presenza di Dio, che va oltre anche i limiti della utilità.
E quindi anche oltre i limiti delle nostre previsioni, delle nostre intenzioni. Lei si sofferma in particolare su questa disponibilità ai disegni di Dio, che culmina con il Magnificat. Non a caso lei conclude questo libro proprio con una riflessione sul Magnificat. E in particolare dà una lettura, anche che mi è piaciuta molto, della preghiera. La preghiera, lei scrive, non è un viaggio nel profondo di noi stessi, non è un movimento introspettivo, non è una diagnosi dei nostri pensieri, emozioni interne o intime. La preghiera cristiana è essere e trovarsi di fronte a Dio, collocarsi interamente e continuamente di fronte alla sua presenza, con un'attenzione vigilante rispetto a colui che ci invita a un dialogo senza censura.
E è quello che permette la gioia. Gioire davanti a Dio è qualcosa che sta nella tradizione biblica. La finalità di un pellegrinaggio, della propria preghiera, non è l'intenzione, la soddisfazione di un bisogno
immediato. Di nuovo,
immediato.
Non è la funzionalità, ecco,
favorire la presenza, assaggiare la presenza di Dio, perché Dio sta lì in un momento di amicizia. Questa è la preghiera.
È un puro incontro.
Un puro incontro.
Possiamo dire così. Senta, Padre Giuseppe, vogliamo immaginare questo puro incontro che ebbero questi pastori, queste persone qualsiasi
straordinario,
di Galilea
davanti.
Si trovarono di fronte a questo evento che forse non sapevano neanche misurare, non sapevano.
L'incontro
capire.
Con Dio è sempre una sorpresa, perché ha un sconcerto, perché non è l'aspettato. Vanno e trovano soltanto un bimbo, un bambino.
Magari non sapevano bene.
Non sapevano bene ancora che cosa sarebbe. E Dio è così nel modo come si rivela, perché c'è sempre la sorpresa e sempre la richiesta di una fiducia, la richiesta di una fede.
Quella sorpresa e quella gioia che possiamo soltanto così vagamente immaginare di queste persone ignare, impreparate forse in gran parte. Siamo ancora tutti noi alla venuta di Dio, possiamo però così mimarla ogni anno nelle nostre case, nelle nostre chiese, attraverso il rito bellissimo, caro, bello, affettuoso del presepe. E in proposito possiamo ascoltare un servizio della nostra Alessandra Petit.
Mostre,
eventi,
convegni, il bello per gli occhi,
per gli orecchi
e la mente, nel cuore della cultura.
È ormai un appuntamento atteso per la città di Roma. Parliamo della 36esima esposizione internazionale, 100 presepi. Infatti, fino all'8 gennaio, le sale del Bramante a Piazza del Popolo saranno teatro di una ricchissima rassegna della Natività, da quella più conosciuta e tradizionale a quella più creativa e particolare. Per parlarcene con noi Maria Carla Menaglia, direttrice della rivista delle Nazioni che organizza l'evento. Ben trovata.
Buongiorno.
Buongiorno. Dunque, una mostra, quella dei 100 presepi, nata negli anni 70, nel 1976, è cresciuta di anno in anno. Quest'anno in esposizione ci sono 178 presepi artigianali realizzati con i materiali più fantasiosi, più impensabili, per una rappresentazione del sacro. Ecco, quali sono i più curiosi?
Ma guardi, la fantasia veramente è incredibile, perché ci sono dei presepi realizzati con del materiale che povero, diciamo, per esempio addirittura con il popcorn, poi altri, non so, con le cravatte, con i chiodi, tutti gli attrezzi da carpentiere. Questo è un presepe bellissimo, veramente. Abbiamo riunito la giuria per scegliere i migliori, e la giuria è rimasta veramente colpita da questo presepe, veramente molto, molto particolare, realizzato addirittura. I capelli sono con dei chiodi piegati a mano, e poi vengono utilizzati, non so, la pasta alimentare, il pane, gli attrezzi, le parti dell'automobile, degli strumenti musicali. Quindi la fantasia veramente imperante in questa iniziativa.
E ci sono però anche presepi allestiti con scenografie particolari.
Sì, soprattutto quelli tradizionali, quelli napoletani, siciliani. Abbiamo dei presepi napoletani veramente molto belli, e fatti proprio con così come venivano fatti nel Settecento, con tutti i pastori in stoppa, col fil di ferro, tutto il busto legato con il fil di ferro, e poi mani, piedi e volto in terracotta, dipinta a mano, con gli occhi di cristallo, sempre dipinti a mano. Poi i vestiti sono molto belli, perché sono tutti quelli utilizzati i tessuti della fabbrica di San Leucio, e quindi insomma sono veramente dei bei presepi che colpiscono molto il visitatore.
I presepi arrivano non soltanto da tutte le regioni d'Italia, ma anche dall'estero.
Sì. magari arrivano diversi dall'estero, ce ne abbiamo anche quest'anno, e ce n'è per esempio uno molto grande che viene dalla Croazia, da una, realizzato da un'artista molto famosa che si chiama Margareta Kristic, e che è fatta con questi personaggi, sono fatti in ceramica raku, che è una tecnica di origine giapponese, e sono tutti quanti dipinti con smalti e quindi tutti colorati, sono un presepe grande e molto bello. Poi ci sono presepi che vengono dall'Austria, da Barrio Alto de Cali in Colombia, per esempio ce n'è uno dell'Isola di Pasqua, tutto quanto in legno dipinto a mano, ce n'è un altro che viene dall'Iraq di un artista che si chiama Ali Al-Jabiri, è fatto in una radice d'albero, la radice rappresenta il grembo materno che custodisce il bambinello che sta all'interno, quindi anche insomma realizzati con una certa fantasia anche questi. E poi ci sono quelli coloratissimi del Perù, poi per esempio ce n'è uno molto carino, molto particolare, che viene dalla Cina, da Taiwan, fatto con la canapa, le canne di bambù, il cotone, insomma le canne di bambù che si trovano appunto sul posto, e quindi viene realizzato. Poi uno della Repubblica di San Marino, e poi da El Salvador, un artista, che Fernando Liorte, ha fatto un presepe con su vetro fuso e legno, molto bello, molto particolare, tutto illuminato da dietro, quindi insomma molto, molto bello. E poi ce n'è uno dell'Etiopia che è fatto addirittura in terra e fango, quindi una cosa un po' nuova.
Addirittura. Questo per dimostrare che per rappresentare il Natale e sentire il Natale basta davvero, davvero poco. Io ringrazio Maria Carla Menaglia, curatrice della 36esima esposizione internazionale 100 presepi, ricordo in mostra fino all'8 gennaio nelle sale del Bramante a Piazza del Popolo, è aperta tutti i giorni, festività comprese, dalle 9.30 alle 20. Per altre informazioni e per prenotarsi al laboratorio Il presepe come gioco, questo per i bambini, si può consultare il sito internet www.presepi.it. Grazie ancora e buon lavoro.
Grazie.
Ringrazio Alessandra. Allora, il gioco, se così possiamo dire, del presepe ci riporta direttamente alla gioia del Natale. Cari amici, ci salutiamo qui. Oggi abbiamo avuto l'onore di avere ospite il padre José Tolentino Mendonça, teologo e poeta portoghese, in occasione dell'uscita in Italia di Il tesoro nascosto, il suo libro di commenti alle letture bibliche edito dalle Edizioni Paoline. Padre José, appunto, la gioia è il sentimento cristiano per eccellenza. Lei ha scritto nel suo libro: la gioia non è un apparato esterno, ma noi stessi diventiamo motivo di gioia.
Motivo di gioia.
Gli uni
per gli altri.
Per gli altri. Una gioia sentita non solo in terra, ma che invade gli stessi cieli. Ma abbiamo una responsabilità enorme.
Siamo promessi alla gioia, no all'ombra, ma alla gioia.
Grazie, molti auguri.
Grazie, Laura.
La speranza di rivederla, di risentirla qui da noi. Io ringrazio e saluto cordialmente in regia Andrea De Angelis e alla console Alvaro D'Amico, e vi auguro buon proseguimento, cari amici, di giornata con i programmi Radio Vaticana. Le parole ci aiutano a pensare.
Le parole ci aiutano a pensare.
Non riempiono soltanto le bocche.
Non riempiono soltanto le bocche.
Le parole pesano.
Le parole parlano.
Le parole parlano.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
d'amore.